Spirito Santo. Amen. State pure seduti. Affidiamo sempre il nostro ascolto all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati e andiamo avanti nel prepararci, come stiamo facendo in questi giovedì, alla celebrazione eucaristica poi della domenica, in particolare leggendo e commentando prima in maniera più ampia, poi nella celebrazione qui Don Ciccio, i nostri presbiteri ci diranno ancora qualcosa di più specifico, ma i nostri incontri che hanno più tempo permettono una preparazione più ampia alle letture e alla celebrazione. E allora avete il foglietto, per cui leggo la prima lettura, che tratta dal secondo libro delle Cronache, un libro dell'Antico Testamento che in genere non leggiamo tanto, ma dice così: in quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartenga al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga. Allora, cos'è questo libro delle Cronache? È un libro che ripercorre la storia di Israele, in particolare la storia che va, dal VII secolo avanti Cristo fino al V secolo avanti Cristo, di cui noi abbiamo notizia. Che cosa è avvenuto in quel periodo? È avvenuto che prima il regno del nord, il regno di Israele, sarà distrutto dagli Assiri, dal grande impero assiro. Poi, più o meno un secolo e mezzo dopo, nel 587 avanti Cristo, i babilonesi prenderanno il regno del sud, Giuda, Gerusalemme, e distruggeranno il Tempio. Ora, un 50 anni dopo, più o meno, nel 530 avanti Cristo, Ciro, re dei Medi e dei Persiani, distruggerà il regno di Babilonia e farà una politica diversa rispetto ai babilonesi, cioè nel senso che i babilonesi conquistavano i territori e deportavano parte della popolazione, non tutta la popolazione, cioè ne portavano quelli che li servivano, no? Per cui la gente, i scrivi, gli artigiani, coloro che avevano un mestiere, coloro che potevano essere utili a Babilonia, no? Quando arriva Ciro, Ciro nel suo impero è più tollerante, per cui permette agli esuli dei popoli di tornare. Allora, innanzitutto cos'è questa storia? È la storia di sempre, cioè la storia degli uomini che creano degli imperi in cui il più forte mangia il più debole. È sempre così, no? Questa è la nostra storia. In cui appunto ci sono stati, c'è stato il regno, l'impero romano grande, no? Che noi abbiamo tanti ricordi di questo impero che è durato millenni, poi sono arrivati quelli che noi chiamiamo i barbari, no? E quindi si hanno distrutto, poi è nato l'impero, non so, dei Franchi, Carlo Magno, eccetera, eccetera. No, non facciamo una lezione di storia, io non sono un professore di storia. Ma per dire, intanto la storia degli uomini è una storia di imperi, di uomini che vogliono vivere mettendo i piedi sugli altri. È una storia di potere, una storia di violenza, perché poi gli imperi vivono sugli eserciti, sulle armi, sul denaro, ancora oggi le guerre. Per cui attenzione, innanzitutto la storia degli uomini è fatta dagli uomini, dagli uomini che vogliono fare. Però vedete, qui coloro che hanno scritto questo libro sanno bene che gli uomini, gli imperatori, no, si muovono prima di tutto per il loro interesse, però credono che allo stesso tempo nelle storie degli uomini Dio, rispettando le libertà degli uomini, lavora anche lui. Vedete, questo è il grande mistero da una parte, no? Cioè, nel senso che noi facciamo fatica a vedere questo agire di Dio, perché si lascia liberi gli uomini di agire, Perché a volte possiamo avere un'idea che, attenzione, per noi cristiani è sbagliata, che tutto decide lui. Un Dio grande burattinaio, che tutto quello che ci accade è deciso da lui. E non è proprio così. Perché tante cose le decidiamo noi. E Dio deve, come dire, stare con noi, no? Pensate, nella storia di Abramo, che ricordiamo tutti quanti, a un certo punto Abramo, prima di avere Isacco, avrà un altro figlio che si chiama Ismaele, ricordate? Però questo figlio Ismaele come nasce? Nasce da Sara, dal non fidarsi di Sara delle promesse di Dio, che dice: oh, sto figlio non arriva, facciamolo noi. Prende la schiava Agar, la dà ad Abramo, dice: abbi un figlio con lui, con lei, e poi, dato che è la mia schiava, i suoi figli sono miei, facciamo finta che è mio figlio. Per cui Ismaele, se Sara si fosse fidata di Dio, non sarebbe dovuto nascere. Però una volta che è nato, il Signore chiama la vita, lo benedice e porta avanti la sua storia di salvezza anche con i nostri errori. Pensate, no, nella nostra vita anche personale abbiamo fatto degli errori, e che non ha voluto Dio, li abbiamo decisi noi, ma come dire, il Signore non ci ha abbandonati e ci ha portato avanti. E allora vedete questa storia, no, in cui Israele dice: è vero, sono stati gli Assiri, sono stati i Babilonesi che poi hanno distrutto, però in questa storia, che, in cui siamo stati anche vittime di questo gioco di potere, anche noi ci abbiamo messo la nostra. Perché? Perché anche nel nostro piccolo, per esempio, abbiamo fatto del Tempio di Dio un luogo non come abbiamo visto nel Vangelo, ricordate domenica scorsa, no? Di Gesù che caccia tutti perché dice: avete fatto della casa del Padre un luogo di mercato. Cioè, invece di adorare Dio, no? Il Dio vivente, voi alla fine adorate il Dio denaro. Perché poi quello è il Dio denaro. E allora, ecco, c'è una storia in cui Israele dice: è vero, i popoli ci hanno, noi eravamo un piccolo popolo, però anche noi ragionavamo con quella logica, la logica del denaro, del comprare, del potere, del vendere, no? E quindi anche noi ci abbiamo messo il nostro. Tra l'altro notate una cosa, anche questo credo che sia anche importante per noi, qui l'autore del libro, che non sappiamo chi è, però parla del popolo di Israele, cioè, come dire, pensa lui ma si pensa insieme agli altri. Noi a volte, anche come Chiesa, non abbiamo questo pensarci insieme ad altri. Nel senso che a volte siamo individualisti, cioè della serie, a che cosa pensiamo? Alla salvezza della mia anima, e gli altri che se la vedano loro. Cioè io e gli altri, io e Dio, scusate, e i fratelli e sorelle. C'è una bella frase della tradizione cristiana orientale che dice che all'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme. All'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme. Allora è vero, c'è una libertà personale, c'è una decisione personale, però il Signore ci fa fratelli e sorelle, per cui le fatiche di un altro in qualche modo sono anche il mio dolore. E allora anche il cammino della nostra Chiesa, gli scandali della nostra Chiesa sono qualcosa che ci fanno male, perché la nostra famiglia, come quando capita qualcosa a qualcuno della nostra famiglia in cui magari noi non siamo coinvolti direttamente, però se li vogliamo bene, sentiamo. E allora, come dire, noi come Chiesa, anche in questi anni, in questo tempo, no, quanti peccati. Pensate purtroppo agli scandali finanziari che ogni tanto abbiamo sentito, purtroppo, che hanno coinvolto, no, persone importanti in Vaticano, importanti, dei cardinali. Allora intanto questo ce lo dobbiamo dire, perché poi una volta, come dire, si nascondevano queste cose, no? Cioè queste cose, soprattutto verso noi preti, voi eravate, no, educati che non si dice, si nasconde. Questo fra l'altro ve lo dicevamo noi per approfittare noi. Mica stupidi, no? Questo è sbagliato. Cioè una cosa è siamo fratelli e sorelle, e quando qualcuno di noi sbaglia, compresi noi preti, dobbiamo essere aiutati, come cerchiamo di fare per gli altri, così anche per noi, perché siamo fratelli e sorelle. Ciascuno nella sua vocazione, ciascuno, ma tutti quanti fratelli e sorelle. Per cui quello che sentiamo della Chiesa e di uomini e donne di Chiesa, lo dobbiamo, come dire, dire che non si va, cioè prendere le conseguenze sentendo tutto il dolore. E vedete, è il Signore che non abbandona il suo popolo, e allora vedete, il narratore dice: effettivamente lui non ci ha abbandonati, ci ha mandato dei messaggeri, ci ha mandato dei profeti, e questi invece di ascoltarli ancora di più
ancora di più si sono induriti nel loro male. Si sono induriti nel loro male.
Per cui a un certo punto l'ira del Signore si è accesa. E attenzione, questo uno dice, vabbè, l'ira del Signore, l'Antico Testamento, no, ma com'è questo l'ira del Signore? No. L'ira del Signore è l'altra faccia del suo amore. Cioè nel senso che l'amore del Signore, proprio perché ama il popolo e lo sta vedendo morire nei suoi peccati, gli dice, questo non si può accettare. Questo non si può accettare. E perché te lo dico? Perché ti amo. E non posso rassegnarmi alla tua morte. Perché vedete, noi veniamo a patti col male e con la morte. Il peccato ci seduce. E tante volte in questa seduzione, in questo rimanere nel peccato, noi nascondiamo le cose. O le chiamiamo non con il loro nome. Non con il loro nome. E potremmo raccontarne tante, e voi ne sapete tante. No. A volte noi nella Chiesa non le chiamiamo col loro nome, no. Un furto è un furto, anche se lo fa un prete. Una violenza è una violenza. E attenzione, questo non riguarda solo noi, no? Ma sappiamo quante violenze ci sono nelle famiglie tante volte. E allora noi non ne parliamo, noi nascondiamo, no? Diciamo, ma no, il Signore, proprio perché ci ama, ci grida il nostro male. L'ira di Dio si accende, attenzione, ma non contro di noi, ma contro il nostro male, da cui lui vuole liberarci. L'ira del Signore è l'altra parte, l'altra faccia del suo male. E vedete, poi l'incendio del Tempio, la presa di Gerusalemme, non è stata voluta da Dio. Cioè, sono stati i babilonesi che hanno conquistato questo piccolo. Però è come se l'autore dice, sì, sono stati i babilonesi, però in quello il Signore ci ha fatto vedere dove fosse il nostro male. E poi vedete anche questo, no? Il fatto che uno ci grida, ci parla, ci dice ancora che ci vuol bene. Ci dice ancora che ci vuol bene. Quando noi con una persona vogliamo chiudere per sempre, quando vogliamo ammazzare una persona, ma senza ammazzarla con la pistola, no? Senza il veleno, andare a comprare il veleno, trovare il killer, sono cose che magari poi ti scopre la polizia, poi ti fanno il processo, sono cose un po' spiacevoli, no? Cioè, allora, come si può fare evitando tutto questo? Non parlandoli più. No? È un modo pulito, se volete, di tagliare una relazione. Cioè, tu gli dici, per me tu non esisti più. Non ti rivolgo neanche più il saluto. Allora il Signore non smetterà mai di parlarci, anche gridandoci, perché ci ama, le nostre vie di male. E vedete, no? Ecco, questo Signore che non ci abbandona nell'esilio, anche poi siamo stati esiliati, dice l'autore sacro, e tra l'altro questa cosa dell'esilio mi fa ricordare a Gerusalemme, sapete, c'è il museo dell'Olocausto, non si chiama, loro non lo chiamano gli ebrei Olocausto, lo chiamano in ebraico è il museo della Shoah. Shoah significa catastrofe. E una volta entrando in questo museo sulla porta centrale c'era scritto dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. Vedete, no? L'autore dice, è tutto questo, il Signore dice, lo hanno fatto perché hanno dimenticato me e si sono attaccati ai loro idoli. Uno dimentica il Signore e si attacca al denaro, dimentica il Signore e si attacca al potere, dimentica il Signore e si attacca, non lo so, agli idoli che ci promettono vita, no? Per quello noi anche ogni giorno facciamo memoria. Cosa abbiamo celebrato con qualcuno di voi qualche attimo fa, no? Fate questo in memoria di me. Cioè fate questo per ricordare il mio amore per te. E allora ecco questa memoria di quest'amore che interviene e loro leggeranno il fatto che arriverà Ciro che farà questa politica più tollerante. E attenzione, poi loro dicono, io, il Signore, io ho detto a Ciro, in realtà Ciro ha fatto questa politica più tollerante perché gli conveniva, è del Dio degli israeliti, lui non sapeva niente, non... però è la memoria, cioè è la visione credente di chi dice, sì c'è Ciro con le sue dinamiche, con le... però il Signore lavora, la sua provvidenza lavora negli eventi umani per darci la vita. E allora attraverso questo noi siamo potuti tornare alla nostra terra. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini e dice, fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsi. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Ecco, notate quante volte in questo brano torna il grande amore, ricco di misericordia, che ci ha amati, per grazia, e poi ancora la ricchezza della sua grazia, per grazia infatti siete stati salvati. Grazia è charis in greco, che ha a che fare con l'amore. Con l'amore in ebraico è la parola che indica l'amore. Per cui in questo brano tante volte viene detto, no? Per amore, per amore, per amore. Anni fa, ero nel nord Italia, e così c'era un dialogo con una persona, e questo dialogo sulla sua vita, eccetera, eccetera, era durato un po' di tempo. E allora, alla fine, questo era un dialogo. Questa persona mi dice, un po' scherzando, un po' così, però anche seriamente, mi dice, ma vogliamo concludere con una confessione, mi dice questa, no? Cioè, me la dai la soluzione, no? Me la sarò pure meritata, mi dice così, no? Un po' con un sorriso. E dentro di me mi è venuto di getto di dire, no, perché è gratuita, perché il perdono di Dio non sarà mai meritato. Il perdono di Dio è puro dono. non dipende da quanto tu ti sei flagellato, di quanto hai riconosciuto più seriamente, eccetera, eccetera, per dire mi sono preparato bene, no? Me lo merito. No, no, no. Siamo stati un po' rovinati con questa cosa dei meriti, perché ci hanno educato molte volte che dobbiamo allora per il merito di, per il merito, no, eccetera, eccetera. No, 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 no. L'amore di Dio non si compra. L'amore di Dio non si compra. Pensate, noi tante volte come ragioniamo, no? Succede a volte, purtroppo, che magari qualcuno va in pensione e dopo un po', neanche non passa tanto tempo, gli viene una malattia e muore. Purtroppo succede, no? Tanto che uno direbbe quasi quasi non bisogna andare in pensione. Ma che cosa voglio dire? Che se questa persona era una persona che magari veniva in chiesa, partecipava, la gente normalmente cosa dice? Proprio a quello, no? Cioè, è quello che andava sempre in chiesa. Cioè, della serie, fosse capitato un delinquente, gli sta bene. Al delinquente gli sta bene, no? Ma quello lì, cioè, quasi che dopo tutto quello che ha fatto per Dio, Dio gli fa venire un tumore. Intanto i tumori purtroppo ci vengono, no? Sia che andiamo in chiesa sia che non andiamo in chiesa, purtroppo, no? Ma l'idea qual è? Che se tu vai in chiesa, sei bravo, eccetera, Dio, come sono i potenti della terra, no? Cioè tu al potente della terra che gli porti ogni Natale le paste di mandorla, che gli porti la pasta fresca, che gli porti tanti regali, ti aspetti che, no? Tu gli dai e lui te dà. E noi pensiamo che così sia Dio. Invece Paolo ci ricorda che Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti ci ha dato vita. Vedete, perché poi i nostri peccati portano la morte. Noi tante volte, oggi siamo in una fase a volte in cui del peccato se ne parla poco o se ne parla troppo in alcuni ambiti, come il peccato. Beh, però tante volte noi abbiamo un po' l'idea del peccato come delle macchie, per cui tu ti vai a confessare come una lavatrice e ti pulisci, no? Delle macchie, no? Allora bisogna, combattere contro il peccato per comportarci bene e quindi meritare. Perché l'idea è che se tu ti comporti bene, poi meriti. Tante volte questo ci hanno detto, no? Il peccato non ci fa cattivi, il peccato ci uccide. Per cui il Signore non è che ci fa bravi, il Signore ci ridà vita. No, perché vedete poi tante volte quante morti sono nelle nostre relazioni. Tra fratelli e sorelle che per quell'appartamento, quei soldi, perché quello ha detto quello, quell'altro no, la mamma, il papà, eccetera, non si parlano più da anni. E questo nelle famiglie, nel nostro mondo, nelle relazioni, no? Il peccato porta la morte, distrugge vita. Per cui il perdono è resurrezione. Il perdono di Dio in Gesù, da morti, dice Paolo, no, ci ha fatto vivere, ci ha ridato vita. E questo perché lui ci ama. Che poi fra l'altro è il mistero più grande, no? Che uno dice, ma perché Dio ci ama? Tutta la Bibbia non riuscirà mai a dare il mistero più grande. Ci ama perché ci ama. Ci ama perché ci ama. C'è un motivo all'amore? Vedete, anche nelle relazioni umane tante volte noi qualcosa, quando abbiamo vissuto qualcosa dell'amore, abbiamo colto il mistero, no? Perché l'amore non è a comando, cioè della serie che uno ascolta l'oroscopo la mattina e dice: oggi è il tuo giorno decisivo, oggi incontrerai l'uomo della tua vita o la donna della tua vita, per cui tu ti vesti bene, no, ti profumi, anche perché ce l'ha detto l'oroscopo, no? E allora quel giorno vai in giro a cercare, scusate la stupidaggine, no? Ma no, uno si innamora, e non sai neanche bene perché. E neanche la cosa più bella, no? Sentirsi dire: io ti amo non perché c'è un motivo, cioè della serie: io ti amo perché c'è un sacco di soldi in banca, no? Quello dice: ah, grazie. Io ti amo perché hai un corpo bellissimo. Della serie che tra 20 anni, che questo corpo un po' deperirà, cercherò una più giovane, no? Perché cosa cerco? Il corpo bellissimo. E la cosa più bella è sentirsi dire: io ti amo perché non so perché ti amo. Vedete, questo è quello che noi cristiani abbiamo sperimentato, no, in Gesù. Gesù che ci narra questo amore folle di Dio per l'uomo, per l'umanità. E allora è per questo appunto noi siamo stati. E quindi di che cosa possiamo vantarci, dice Paolo? Del fatto che siamo amati gratuitamente. Non possiamo vantarci di noi che siamo bravi, no, tante volte anche una volta era tra gli ordini religiosi, no? Qual era l'ordine religioso migliore? I gesuiti, i domenicani, i francescani, no, per essere i migliori. Poi, grazie a Dio, il Signore ci ha abbastanza bastonati. Poi una volta erano i movimenti, allora l'Azione Cattolica, i carismatici, il Rinnovamento dello Spirito, i neocatecumenali, ci sono migliori, per vantarci. Paolo dice: di che cosa possiamo vantarci? Dell'amore di Dio per noi. Perché se guardiamo noi, sì, magari vediamo delle cose anche buone, ma dovremmo essere anche capaci di vedere, no, i nostri peccati. Pensate anche soltanto a quante volte ci lasciamo andare irresponsabilmente all'uso della parola, con la parola, a giudizi, mormorazioni, denigrazioni, no? Sugli altri. Così, in maniera tranquilla, sparando cose crudeli sugli altri e poi tranquillamente facendo la comunione. Senza pensare, come prima hai ammazzato il fratello o la sorella, no? E poi vai tranquillamente a fare la comunione. Complimenti. Allora di che cosa possiamo vantarci? Della misericordia di Dio che è così. Del suo amore che ci vince il nostro male perché ci vuol bene e vuole tirarci fuori alla vita. Però ce lo dice rimanendo con noi. Rimanendo con noi. E il Vangelo è una parte del capitolo 3 di Giovanni, e io leggo un momento qualche versetto in più, poi arriviamo, perché il brano è il brano che conosciamo di Nicodemo. Ricordate Nicodemo, questo capo dei farisei, anziano, un uomo che poi troveremo ancora altre due volte nel Vangelo di Giovanni, Lo ritroveremo più avanti, nel capitolo 8 o 7, se non sbaglio, 7-8, in cui Nicodemo prenderà le difese di Gesù con gli altri capi religiosi e fra l'altro prenderà anche lui, che gli diranno: ma cosa dici, stai sbagliando, eccetera eccetera. E poi lo troveremo anche alla croce di Gesù, nel senso che Gesù morto, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo andranno a prendere il suo cadavere. Per cui, attenzione, è uno che va di notte, è uno che va con tanti dubbi, vedremo, è uno che poi capisce fino a un certo punto Gesù, fa fatica, però è anche uno che quando poi c'è da metterci la faccia, ce la mette. Perché vedete, andare a chiedere il corpo di un delinquente ucciso in croce non era una cosa tanto tranquilla, cioè nel senso che la polizia poi annotava. Chi è andato a prendere? È andato questo e questo. Tant'è vero che non è andato nessuno dei 12. Non è andato nessuno dei 12. Allora questo per dire che sì, è un uomo con no, che va nella notte, con i suoi dubbi, no? Però un uomo che poi si gioca per il Signore. E allora lui va di notte e gli dice: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Vedete, lui dice, noi sappiamo, no, è un sapiente, no? E allo stesso tempo va di notte, cioè perché non gli tornano le cose, no? Ma com'è? E Gesù che gli dice, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Vedete, Gesù parla a un livello di un rinascere e lui fa fatica perché non dice, ma rinascere, come facciamo a rinascere? Chi di noi può rinascere che mica possiamo rientrare nel grembo di nostra madre? Però Gesù sta parlando di un'altra rinascita, di un'altra rinascita, di un uomo vecchio che deve morire e un uomo nuovo che deve nascere. Se volete, l'immagine dell'uomo vecchio è l'uomo vecchio che sta così, che guarda il suo ombelico e dice: il mondo di cui mi interessa sono io. Io. Questo è l'uomo vecchio. L'uomo nuovo qual è? Quello che da così passa così. Ah, ci siete anche voi. Ci sono anch'io con voi. E vedete, anche questo è qualcosa a cui Gesù vuole farci camminare. Cioè, se con gli anni, stando dietro di Lui, diventiamo sempre più persone capaci di non guardare solo noi, ma di guardarci insieme, di rendersi conto di avere in Cristo dei fratelli e delle sorelle. E il mio cammino insieme al vostro. E allora, se qualcosa di più nasce nel nostro cuore, anche se stiamo invecchiando, c'è un uomo nuovo, una donna nuova che sta nascendo. E allora Gesù gli dirà, appunto, ti dico, se uno non nasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito, e non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Lo spirito è la vita di Dio, è la persona della Trinità, come sappiamo, ma è quel soffio di Dio che ci dà vita e ci fa nascere di nuovo. Nicodemo, vedete, fa fatica, come anche noi facciamo fatica. Sì, signore, va bene, ma come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro in Israele, non sai queste cose? Forse che Gesù lo prende un po' in giro, perché gli dice: come, tu sei maestro, sei venuto qui con maestro, e non sai questo, non sai le cose fondamentali. E attenzione, a volte quando noi pensiamo questo, anche noi presbiteri, no? Di sentirci maestri, il Signore ci dice: ma come, sei maestro e non sai le cose di fondo, che tutto è dono da Dio, che tutto è dono di Dio, eccetera eccetera. E allora nei versetti poi più avanti dice: se parlo delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Quindi chi ci può narrare queste cose di Dio? Colui che viene da Dio, Gesù. E qui comincia i versetti che la liturgia ci propone. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Come noi possiamo conoscere che Gesù è colui che è salito in cielo, no? Cioè che viene dal cielo, e ci viene da Dio? Bene, proprio perché come Mosè innalzò, cos'è? Vi ricordate l'episodio, no? Appunto di a un certo punto, quando Israele nel deserto ancora una volta si stanca, comincia a mormorare, dice: Mosè ci ha portati qui a morire. Tra l'altro a mormorare, e la mormorazione è veramente una cosa brutta. Perché? Perché è molto meglio l'aperta ribellione, cioè in cui uno dice: scusate, io non sono d'accordo, e allora parliamo, discutiamo. Invece la normazione qual è? Quello che uno dice: bene, allora siete tutti d'accordo? C'è qualcuno che non è d'accordo? Silenzio. Appena uno si gira, no, uno dice: sì, però eccetera. Scusate, cosa? C'è qualcosa? No, parlavamo del tempo, no? Così è la mormorazione. Cioè che uno tutto a poco, appena ti giri ti pugnalano alle spalle, no? Così le comunità cristiane a volte, ma non solo, purtroppo tutti gli ambienti umani assomigliano alle forme di gruviera. Quando andiamo a fare la spesa vediamo forme di gruviera, questo formaggio, no? Che quando è intero, perfetto, quando tu lo apri di buchi. E allora ecco, no? Dice, e allora che cosa succede? Vi ricordate? Quindi la mormorazione, che è un veleno, perché la mormorazione è un veleno, perché tu pensi di stare tra amici e non sai che molti di queste persone che tu pensi amici ti sono nemici e approfitteranno della tua prima caduta per darti addosso. È un veleno. E infatti cosa succede? Arrivano i serpenti che mordevano gli israeliti, per cui questi gridarono al Signore: Signore salvaci. E Mosè dirà: fatti un'asta, no, metti sopra un serpente di rame, chi guarderà quel serpente sarà salvato, chi riconoscerà il suo peccato, vedete, troverà misericordia. E allora Gesù dice: come è accaduto lì, così sarà per me. In qualche modo io sarò innalzato, e prenderò su di me tutto il vostro male, tutta la vostra inimicizia, dandovi in cambio, no, il perdono di Dio, l'amore di Dio. Dice infatti: Dio ha tanto amato il mondo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita, dice prima,
perché chiunque crede in Lui non vada perduto, da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Vedete, questo come Chiesa dovremmo ricordarlo, e noi presbiteri prima di tutto. Noi annunciamo un Dio che non vuole condannare nessuno. Che non vuole condannare nessuno. Quale vera madre, quale vero padre, no, che vede un figlio, una figlia sbagliare anche contro di lui, magari si arrabbierà, piangerà, ma poi continuerà soffrendo a sperare? No. E non chiuderà mai il suo cuore, non potrà chiuderlo. Quanto più l'amore di Dio Padre. Noi tante volte, anche per quello che chiamiamo peccatori pubblici, no? Fuori, fuori, quasi come se qui possono stare solo i perfetti. Peccatori, fuori. No, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome del Figlio unigenito, Figlio di Dio. Come la mettiamo qui? Perché Lui dice non ha mandato per condannare, però per chi non crede è già stato condannato. Vedete, Dio non condanna nessuno, anzi, Lui vuole salvare tutti. Dall'altra parte siamo noi stessi che decidiamo del nostro eventuale condanna, cioè nel senso che questo amore noi possiamo rifiutare. La nostra libertà è vera. L'amore di Dio ci ama così tanto che veramente ci ama rispettando la nostra libertà. Farà di tutto per conquistare il nostro cuore, ma non si imporrà mai. Non si imporrà mai. Con qualche amico gesuita, scherzando, ma neanche tanto, non lo dico scherzando, lo dico seriamente. Ogni tanto che ci incontriamo diciamo ma noi ci salveremo. Beh, il Signore lo vuole e ci spera. La domanda è: accoglieremo il suo amore? Però vedete, questa domanda che dobbiamo farci non deve porci in angoscia, ma deve spronarci a voler accogliere l'amore di Dio e viverlo verso i nostri fratelli e sorelle. Pensate che nella tradizione cristiana, con questo vado verso la conclusione, e a volte ci si è domandato, no, perché stiamo vivendo? Cioè della serie, non sappiamo se domani vivremo, ce l'auguriamo, però nessuno di noi, nessuno è sicuro che domani vivrà. Però intanto oggi stiamo vivendo, ci siamo ancora svegliati, abbiamo gli occhi aperti. Allora perché? Uno dice no, ma perché fisicamente, perché in salute, perché non abbiamo preso il Covid, no, c'è tante cose, eccetera, eccetera. Sì, è vero tutto questo, ma ancora più di fondo, i padri dicevano, noi abbiamo ancora un giorno per la pazienza di Dio e per la speranza che il Signore ha, che potremo cogliere questo tempo che abbiamo per convertirci, per tornare a Lui, per accogliere il suo amore. E allora, come dire, avere quella preoccupazione per la nostra conversione. sentendo che proprio per quel peccato che ci abita, per quell'idolatria che ci abita, per quelle soluzioni del male che ancora lavorano dentro di noi, ci fanno dire: Signore, fammi fare sempre più esperienza della tua misericordia, perché io possa aggrapparmi a te, vivere di te nelle mie azioni concrete verso gli altri. Vivere di te nelle mie azioni concrete verso gli altri. Perché come siamo con gli altri, dice la nostra relazione con Dio. Ricordatevi la frase dei cristiani d'Oriente che dice: se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi, sforzati di vivere la carità verso i tuoi fratelli e sorelle. La relazione concreta con gli altri. Proprio perché non ci inganniamo in una religiosità così, no? Ma senza. Bene, allora Don Ciccio, dai l'ok. Bene, concludiamo affidando al Signore la nostra vita e pregando gli uni per gli altri e per tutti, per il nostro mondo in questi tempi non facili. Padre nostro, che sei nel cielo.